Allora siamo giunti all'ultimo dei nostri incontri quest'anno e in maniera un pochino avventata, all'inizio quando feci il programma scrissi per l'ultimo incontro una visione, diciamo, dall'Antico al Nuovo Testamento. Mi sono accorta che la cosa non era per nulla facile, perché di questi 11 capitoli nel Nuovo Testamento ci sarebbe da parlare, da fare tutto un altro corso di lezione che da ottobre a maggio. E quindi, insomma, vediamo. Allora ho pensato di vedere un po' alcune cose sia sui Vangeli che sulle lettere di San Paolo, sicuramente tutto molto insufficiente, però avere un'idea di vedere come Gesù si rapporta, ecco, alla creazione, il Dio creatore, e poi anche di San Paolo, appunto. Allora, e vedere poi un pochino, brevemente, un brano dai Vangeli e un brano dalle lettere di San Paolo. Allora adesso, per cominciare, se qualcuno... a te, va bene. Leggi il brano sulle lettere ai Romani e poi dopo, ecco. Anche perché l'inizio del prologo di Giovanni, insomma, credo sia anche un pochino più conosciuto.
Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Romani. Tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba Padre. Lo spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi. Eredi di Dio o eredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. Ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. L'ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La creazione infatti è stata sottoposta alla caducità, non per sua volontà, ma per volontà di colui che l'ha sottoposta, nella speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi che possediamo le primizie dello Spirito gemiamo interiormente, aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Nella speranza infatti siamo stati salvati. Ora ciò che si spera, se è visto, non è più oggetto di speranza. Infatti ciò che uno già vede, come potrebbe sperarlo? Ma se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza. Allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente. Ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. Allora, prima di tutto, ecco, l'agire e il parlare di Gesù nel Vangelo, nella sua vita ovviamente, poi dopo nel Vangelo che a noi ci è giunto, è la forma definitiva di ciò che viene annunciato nell'Antico Testamento. Ecco, quindi ha sempre somma importanza fare questo passaggio, sia quando si riflette sull'Antico Testamento, vedere come Gesù ha vissuto, ha realizzato, ha compiuto quello che era promesso nell'antica alleanza, e quando si parla, si va a vedere Gesù, ecco, vedere come lui è il compimento di tutte le scritture, come in realtà Dio in Gesù ha realizzato, ecco, il suo progetto di salvezza che aveva annunciato già al momento della creazione. Allora io mi sono limitata appunto a questo elemento, quello della creazione, perché se si andava a Abele, il diluvio, la torre di Babele, cioè c'è tantissimo, ecco. Quindi ho detto, beh, ecco, forse la creazione poteva essere uno degli elementi che più ci anche poteva essere bello, ecco, per concludere. E perché in Gesù di Nazareth proprio si manifesta la forza creatrice di Dio in molti elementi. Prima di tutto nei gesti che Gesù fa. Gesù accoglie, Gesù risana le persone malate, lo fa, come sappiamo, anche in giorno di sabato, che era uno degli elementi fondamentali nella pratica, lo è tuttora, ebraica, che si rifaceva a partire dal Decalogo a due eventi: quello dell'Egitto, del passaggio del Mar Rosso, e la creazione, il riposo di Dio nella creazione. Allora, a partire da questo, Gesù fa un'affermazione nel Vangelo di Giovanni fondamentale per questo tema. Nel capitolo 5 dice: il Padre mio opera sempre e anch'io opero. Gesù sta discutendo, ecco, con i farisei, come spesso ci viene presentato nel Vangelo di Giovanni, e qui rivendica il diritto di agire in piena comunione con Dio, come il Figlio con il Padre. Dirà poco più avanti: come il Padre dà la vita e risuscita i morti, così il Figlio dà la vita a chi vuole. Quindi i gesti di guarigione di Gesù sono anticipo, prefigurazione della grande opera di Dio che è la risurrezione. Altro momento in cui qui era il capitolo 5, il momento in cui Gesù guarisce il paralitico, no? Alla piscina, e gli dice: prendi il tuo lettuccio e va a casa tua e non peccare più, anzi gli dice, per essere precisi. E i farisei contestano questo, no? Perché di sabato non, gli dicono: non ti è lecito portare il lettuccio in giorno di sabato. Nuovo momento importante di discussione da parte di Gesù è nel capitolo 9 del sempre del Vangelo di Giovanni, nell'episodio in cui Gesù guarisce il cieco nato, e anche lì c'è tutta una lunga discussione, e anche lì Gesù annuncia la sua missione, ecco, di compiere le opere di Dio. E lì dice una cosa singolare, dice che bisogna operare finché è giorno. Quando poi viene la notte, dice, non si può più fare niente, con accenno ovviamente al momento della sua morte, quindi le tenebre che sono la metafora, il simbolo della morte, ecco, quando la notte incombe non può più per l'uomo essere momento di salvezza nella vecchia economia, nella vecchia alleanza, ma proprio invece nella notte brillerà la grande opera, la più grande opera di Dio, che sarà appunto la resurrezione. Il messaggio di Gesù, le sue parole e soprattutto la sua preghiera esprimono bene la sua relazione con Dio Padre Creatore. Gesù è sempre in continuità con l'azione libera e gratuita di Dio e legge sempre nell'ottica delle opere di Dio, appunto, la reazione che le persone hanno di fronte al suo operare. Nella preghiera Gesù di solito comincia riconoscendo l'iniziativa di Dio, che è creatore del cielo e della terra, e proclama beati i discepoli che sono stati a cui è rivelato il volere di Dio, il pensiero di Dio, e soprattutto perché sui discepoli Dio ha un progetto di far conoscere, per chiamare tutti gli uomini alla vita, alla misericordia, all'amore. E dice Gesù che Dio fa sorgere, il Padre che fa sorgere il sole e manda la pioggia sui malvagi e sui buoni, sopra i giusti e gli ingiusti. Quindi Dio creatore che è padrone, se vogliamo, di tutta la creazione, di tutti gli elementi del creato, qui rappresentati dal sole e dalla pioggia, ecco, li usa a beneficio di tutti, non solo dei buoni, come si farebbe noi, che poi dopo va a capire quali sono buoni davvero e quali sono cattivi, no? Ecco. O gli ingiusti, come dice Gesù. Ecco. Dio li usa per tutti. Gesù invita a contemplare l'opera creatrice di Dio anche, per esempio, nel Vangelo di Matteo, al capitolo 6, nel discorso della montagna, e a affidarsi a Dio creatore, perché Lui è all'origine della vita, Lui dona gratuitamente e con generosità quello che serve per vivere. Guardate i gigli del campo, guardate gli uccelli del cielo, non lavorano, non mietono, non filano, eppure Dio li nutre. Quindi il Dio creatore è colui a cui l'uomo può e deve affidarsi nelle proprie preoccupazioni quotidiane. Gesù invita a non fare come i pagani, perché dice il Padre Celeste sa di che cosa avete bisogno, che avete bisogno di mangiare, avete bisogno di vestirvi. Abbiate fiducia in Lui, dice, affidatevi a Lui. Come anche Gesù si rifà all'opera creatrice di Dio quando si trova a dover rispondere a chi contesta la legge, il suo atteggiamento nei confronti della vita coniugale, no? Ecco, quando gli presentano il problema o comunque la legislazione sul divorzio, Gesù dice: al principio della creazione Dio li creò maschio e femmina, per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e i due saranno una carne sola. E poi soprattutto, se pensiamo alle parabole di Gesù, quante sono le parabole in cui Gesù fa riferimento alla signoria di Dio sul creato, no? Dio che fa maturare le spighe, Dio che fa manda la pioggia. Ma ciò che, e questo ci porta appunto al nostro primo brano, il punto in cui viene più alta, si presenta più alta, diciamo, la vicinanza di Gesù alla creazione, al Dio creatore, il suo essere inviato del Dio creatore, è proprio appunto l'inizio del Vangelo di Giovanni, quello che viene chiamato il prologo innico, perché il primo capitolo di Giovanni è suddiviso in due parti, i primi 18 versetti proprio anche in forma di poesia, no? di versi proprio, quindi detto prologo innico, mentre la seconda parte è quella che si denomina il prologo narrativo, dove c'era tutto il racconto di Giovanni Battista, l'incontro di Gesù, no? Anche con i primi discepoli. Il prologo ci presenta fondamentalmente Gesù nella sua essenza, nella sua natura, che noi diremmo come figlio di Dio, seconda persona della Santissima Trinità, ma tutto questo è qualcosa di acquisito successivamente. Per Giovanni la natura di Gesù è la parola, il verbo, con una traduzione che non se ne trova una meglio, perché anche l'ultima Bibbia è stata tradotta nello stesso modo, che però è molto un po' per noi limitante, se vogliamo, ecco. Ma ecco, Gesù è la parola di Dio, è la sapienza di Dio, e l'unico modo per poter, secondo Giovanni, parlare del mistero che appunto sta in Dio è parlare della parola. E questo nell'inno la parola viene presentata in vari aspetti. Prima di tutto è la parola nel suo rapporto con Dio, poi la parola nel suo rapporto con la creazione, e infine la parola nel suo rapporto con l'uomo e con la storia dell'uomo. Noi qui adesso, diremo qualcosa, spero brevemente, solo della prima parte, della prima strofa, perché l'inno si divide in tre strofe fondamentalmente, che presentano questi tre elementi che ho elencato, perché è quello, diciamo, un po' per il tempo ovviamente, e un po' perché è quello dove c'è un po' tutto, ecco, poi dopo i temi che si trovano nelle altre parti già sono presenti, soprattutto per quanto riguarda la creazione. Allora, la prima strofa, i primi cinque versetti, ci parlano dell'incarnazione, della prima incarnazione, diciamo, e dell'opera creatrice di Dio. Il tema centrale è il Verbo, appunto, e la sua opera tra gli uomini. E comincia: in principio era il Verbo. ve lo dico in greco, perché enarchè enologos. Perché è importante questo? Perché inizia il Vangelo di Giovanni come inizia la Genesi, vi ricordate? In principio Dio creò il cielo e la terra. È lo stesso, c'è la stessa ripresa, ecco, dei temi della creazione, e subito dopo ci sarà il tema delle tenebre e della luce. Altro elemento, altro tema che noi abbiamo trovato in maniera forte nel primo capitolo della Genesi. Ma c'è una differenza. Non è lo stesso principio, diciamo, se vogliamo dire, questo non è lo stesso principio della creazione. Anche perché, tra l'altro, qui nel prologo di Giovanni la creazione arriva al versetto 3. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. Allora, qui il principio a cui si riferisce Giovanni è un principio che è ancora prima della creazione, di quel principio di cui parla il libro della Genesi. Più che un principio temporale, cioè un inizio del tempo, è un principio, diciamo così, qualitativo. È ciò che è in se stesso, ecco, questo il verbo. Dio esisteva prima della parola, e Dio esisteva prima della parola come volontà di comunicazione, cioè come progetto d'amore. Quindi la creazione era, se vogliamo, insita, è stata una creazione libera e gratuita, ma era insita nell'essere di Dio. E in Dio quindi c'era questo progetto che poi si dispiegherà nella creazione, ma è qualcosa che viene prima dell'inizio. Questo in principio era il verbo, è una specie, allora in greco, vabbè, non voglio entrare in particolari, ma in greco non c'è l'articolo, allora è una specie di assoluto, no? Indica l'inizio degli inizi, non so come, se riesco a... Quindi invece che in principio, forse sarebbe meglio tradurre al principio, Al principio già c'era la parola, se si volesse fare una traduzione più esplicita. Al principio già c'era la parola, quindi la parola è un principio che precede il principio della creazione. Perché mediante il verbo, mediante la parola, Dio ha creato. E il versetto 3, i versetti 3 e 4 ci dicono come questo verbo, la parola di Dio, è la mediazione, ciò attraverso il quale Dio crea. Tutto, dice, è stato fatto. Noi potremmo tradurre è stato creato, perché nell'Antico Testamento, nell'ebraico, il verbo fare è un verbo che molto spesso viene usato per indicare la creazione. Tutto è stato fatto, creato per mezzo della parola, per mezzo del verbo. Quindi tutto è buono, perché tutto è stato fatto attraverso la parola di Dio. Allora, se esiste il male, non è legato alla forza creatrice della parola. Il male non viene dalla creazione, ma dalla creatura, che ha voluto fare da sé e che ha rifiutato l'offerta di vita di Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di lui. È interessante che dopo lo ripetono: senza di lui nulla è stato fatto. Di per sé questo sarebbe anche superfluo, no? Perché ha già detto che tutto è stato fatto per mezzo di lui. Ma attraverso questa negazione, senza di lui nulla è stato fatto, l'Evangelista vuole rafforzare l'affermazione che tutto ciò che esiste riflette Dio Padre e che è stato fatto secondo l'immagine che è il Figlio incarnato. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. Ecco che appare un altro elemento fondamentale, abbiamo detto, della creazione, la luce, che è la vita, ciò che permette la vita. Quindi viene da Giovanni, viene indicato come il nucleo, la cosa fondamentale della creazione, la luce, cioè il dono della vita. Il contenuto di questo progetto di Dio, che era prima della creazione, è il dono della vita. Allora quindi la vita dell'uomo ha una qualità, se vogliamo, divina, perché è la vita che Dio è il centro, ecco, proprio dell'azione creatrice di Dio è la comunicazione della sua vita agli uomini. E questa vita è designata qui come luce, quindi anche come guida. La luce è ciò che serve per orientarsi. Nel buio si va poco lontano, no? La vita di cui Giovanni qui parla non è ovviamente semplicemente la vita fisica, no? Ecco. Ma è una vita, se vogliamo, qualitativamente superiore, è la vita piena, noi si direbbe la vita eterna, cioè la vita di Dio che viene donata all'uomo. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. Tutta l'attività di Gesù sarà sempre mirata a questo. Lui dirà: io sono la luce, a essere la luce che dà la vita. Allora la parola di Dio contiene la vita, questa vita eterna che fa vivere. E dirà nel capitolo 10, sempre del Vangelo di Giovanni, Gesù, che in fondo la missione del Verbo, la sua missione, è dare la vita con abbondanza. E la redenzione quindi diventa questa nuova vita, una nuova creazione, che solo Dio ci può comunicare. Il versetto 5 mette in contrapposizione la luce con le tenebre. E c'è una specie qui proprio di binomio, luce-vita, tenebre-morte. Con il termine tenebra si intende il mondo degli uomini qui. Il mondo degli uomini quando è lontano da Dio. Se vogliamo potremmo tradurre questo tenebra in un disorientamento interiore. Che cosa è? È come un disorientamento interiore, una confusione, quando non si sa dove andare, come andare. E quando questo disorientamento diventa un sistema di vita, allora si entra nelle tenebre, quello che dice Giovanni. Il non riconoscere Gesù fatto uomo come senso ultimo della realtà, quello che dà valore alle cose, alle esperienze, vuol dire perdere ogni punto di riferimento. Nelle tenebre non si sa dove andare, si sbatte il naso da qualsiasi parte. Invece, dice Giovanni, la luce splende nelle tenebre. Ci potrebbero essere molti riferimenti qui all'Antico Testamento, ma le tenebre quindi sono questa resistenza alla parola, alla luce, alla verità. Ma su tutto questo, ecco, dice che Gesù è l'alternativa alle tenebre, perché lui è venuto a portare la vita di Dio e a donare la vita sua, che è vita divina. Solo così, ecco, alcuni elementi vi ho dato, non è che ci sarebbe stato... Arriviamo a dire qualcosa su San Paolo, perché Paolo, come sappiamo, ha un momento nella propria vita in cui c'è un riconosce, ecco, Gesù come l'inviato del Padre, appunto. Questo fa questo passaggio dalle tenebre alla luce, in senso cristiano. E allora, in questo nuovo orizzonte, lui riformula la fede che già aveva nel Dio creatore e Signore dell'universo. Come ebreo lui aveva questa fede, ma la riformula in maniera nuova. Perché, come dice nella prima lettera ai Corinti, c'è un solo Dio, il Padre, dal quale tutto proviene, e noi siamo per Lui. E questo lo poteva dire anche da ebreo, ma poi aggiunge: un solo Signore Gesù Cristo, in virtù del quale esistono tutte le cose e noi esistiamo per Lui. Questa è la novità, riconoscere in Gesù Cristo colui che è adesso il mezzo attraverso il quale entrare in contatto con la creazione. Allora, per San Paolo, creazione, quello che prima era creazione e redenzione, che erano i due aspetti dell'opera di Dio nell'Antico Testamento, si può dire rimane sempre creazione e redenzione, ma la redenzione si specifica e si manifesta come incarnazione, cioè come Dio che si è fatto uomo, cosa che era inaudita per la fede ebraica. E da questo derivano molte conseguenze, per esempio il fatto che San Paolo può affermare che in Cristo c'è una creazione nuova, l'uomo è una creatura nuova, e quindi lui afferma come vecchie tutte le discriminazioni, sia quelle religiose, sociali che antropologiche. Non c'è più giudeo né greco, non c'è più schiavo né libero, non c'è più uomo né donna, poiché voi siete uno in Cristo Gesù, unificazione e liberazione che si realizzano nella storia dell'uomo attraverso Gesù Cristo. San Paolo chiude la lettera ai Galati, come si era visto l'anno scorso, con un pensiero scritto di sua mano. Dice: questo lo scrivo io, no? Ecco. E dice lì che annuncia che la morte di Gesù in croce mette fine alle vecchie divisioni tra religioni e popoli. Quelli che sono uniti a Cristo crocifisso sono una nuova creatura. Quindi la creazione vecchia è passata, e dice nella seconda lettera ai Corinti: se uno è in Cristo è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuove, come già aveva annunciato anche però il profeta Isaia. E questa nuova creazione si vede, secondo San Paolo, si incontra proprio in Gesù Cristo, che è, anche questo ci riporta alla Genesi, il nuovo e definitivo Adamo. Quindi è il capostipite, dice la lettera ai Romani, capitolo 5, è il capostipite di una nuova umanità, che si mette in antitesi alla prima, inaugurata dal primo Adamo. La prima umanità, la vecchia umanità, era sottoposta al peccato e alla morte, la seconda è aperta al regno della grazia e della vita. Quindi, dice San Paolo, sempre nella prima lettera ai Corinti, sta scritto che il primo uomo, Adamo, divenne un essere vivo, quando Dio gli soffia la sua vita, il suo alito, ma l'ultimo Adamo divenne uno spirito datore di vita. L'uomo è un pupazzo di per sé inerte che riceve la vita, il primo Adamo. Il nuovo Adamo invece è un uomo che dà la vita. Dalla vita agli altri uomini e costituisce gli uomini nella capacità anche loro di dare la vita, di donare la vita. In Gesù, sempre, ecco, secondo San Paolo, si rivela nella lettera ai Colossesi, si rivela il progetto originario di Dio, quello di cui avevamo parlato prima, che viene realizzato oggi, che lui chiama la pienezza dei tempi, usando una parola greca, il pleroma, cioè quando le cose sono arrivate alla maturazione, E in che cosa consiste questo progetto che si realizza in Cristo? Nel ricapitolare tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra. Quindi è un progetto di unificazione del mondo creato, che ha la sua origine in Cristo crocifisso e ha lo scopo di creare, dice, un solo uomo nuovo, facendo la pace. Anche questo sarebbe un tema, però ora non possiamo, se no. Allora c'è, come si diceva, un intimo rapporto, legame per Paolo tra la creazione e l'incarnazione, cioè tra il mondo creato e la storia umana. Non so se ci avete mai pensato, io ci ho pensato stasera preparando questa cosa, che se non ci fosse il mondo non esisterebbe nemmeno la storia, no? C'è questo legame indissolubile tra la nostra vita, tra la nostra esistenza e il mondo creato, che è un legame che San Paolo sviscera nel brano che noi abbiamo e che rivela, che noi abbiamo letto, che ora prenderemo un attimo, e che rivela qual è questo legame, che è un legame importante. I versetti che ci interessano primariamente sono dal 18 al 25, gli altri, quelli prima e quelli dopo, io l'ho messi perché sempre bisogna vedere un po' il contesto, perché poi c'è un'altra cosa, vedremo, molto importante, appunto, che unisce un po' tutta questa parte. A parte il fatto, per esempio, che qui nel versetto 14 San Paolo dà una bellissima definizione dei cristiani: sono tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio. Quando noi si, che volte dire se cristiani, cosa si deve essere, si deve fare per essere cristiani, ci si inventa tante cose. Qui San Paolo dice una cosa semplicissima e profonda e che va all'essenziale: essere guidati dallo Spirito di Dio, lasciarsi guidare dallo Spirito di Dio. Quindi che la potenza di Dio, cos'è lo Spirito di Dio? È la potenza di Dio che agisce appunto nel mondo e nella vita degli uomini. Allora, che cos'è che ci fa camminare? Che cos'è che ci fa andare avanti? È questa potenza di Dio dalla quale ci lasciamo guidare. Allora, coloro che sono guidati dallo Spirito di Dio sono, dice, figli di Dio. Quindi hanno una familiarità con Dio. E come il Figlio, che è Gesù Cristo, possono rivolgersi al Padre in questa maniera molto anche confidenziale, dicendo Abba Padre. Abba è quello che noi si dice babbo, diciamo, no? Cioè in maniera... babbo si dice a uno solo, non si può dire a nessun altro se non a, che sia naturale, sia adottivo, tutto le ti pare, ma insomma è quello babbo, no? Ecco, è una parola particolare, come mamma del resto. San Paolo dice che noi, quando siamo, ci lasciamo guidare dal Padre, dallo Spirito, scusate, siamo figli di Dio, e quindi possiamo rivolgersi a Dio in questo modo così confidente, che è la stessa espressione usata da Gesù per rivolgersi al Padre. Quindi è una espressione che denota l'amore, la fiducia, la confidenza. Parla di persone che si sanno accolti, protetti da Dio. E dice però che tutto questo, questo essere figli, essere coeredi, è unito al partecipare alle sofferenze di Cristo, al versetto 17. Essere coeredi di Cristo significa partecipare al dono della risurrezione, ma avendo percorso prima lo stesso cammino che ha fatto il Signore, che è il cammino della prova e della sofferenza. E questo discorso dà l'occasione a Paolo di affermare che le sofferenze però del momento presente non sono paragonabili alla gloria futura che dovrà essere rivelata. Non è niente, dice San Paolo, quello che possiamo soffrire oggi rispetto a quello che è vivere nella comunione con il Padre. Volevo saltare, ma ho saltato troppo. Sento. Quindi sofferenza che viene però colmata dalla gloria di Dio, che è il dono della vita eterna, come direbbe Giovanni, della resurrezione. Gloria che, dice San Paolo, già ci appartiene, appartiene ai credenti, però sarà rivelata soltanto nel futuro, quando appunto saremo entrati nella... avremo passato, diciamo, il crogiolo della vita presente, che è segnata anche dalla sofferenza e dal sacrificio, dalla sofferenza nasce una tensione, dice San Paolo, universale verso la piena libertà. Tensione che viene espressa da un triplice gemito. Per questo ho preso tutto questo brano, perché ci sono tre elementi che gemono. Geme la creazione, dice, gemono i cristiani e geme lo Spirito Santo. E ecco, se andiamo a vedere, ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. Ecco. L'ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. Il tempo presente è una attesa della rivelazione definitiva. Di che cosa? Di noi, di questi figli, di queste persone, di questi uomini, donne, guidati dallo Spirito di Dio, dice. E quello che, una cosa che a me mi ha colpito stasera è che mentre ci sono testi come l'Apocalisse, per esempio, no? Che questa, la realizzazione del piano di Dio lo vedono in una nuova terra, un cielo nuovo, cioè questo passeranno, dice, no? Tutto questo passerà, ci sarà una terra nuova e cieli nuovi. San Paolo no. Dice che è qui che si gioca tutto, che è qui che si realizza tutto la promessa di Dio. E dice San Paolo che la creazione è sottoposta alla caducità. È una parola che si può tradurre anche con vanità, vuoto. Ovviamente è un vuoto spirituale, c'è una mancanza che accomuna tutti e accomuna tutto, che è la finitezza, appunto la caducità, qualcosa che non dura. E questo però, dice San Paolo, che non è qualcosa che è naturale, no? Ma c'è stato qualcosa che ha sottoposto. Dio non aveva creato così, se vogliamo. C'è stato un intervento, c'è stato ovviamente il peccato dell'uomo. La creatura, tutte le creature erano fatte per vivere in comunione con Dio, ma questa comunione, questa intima vocazione chiamata alla comunione è stata smentita dal peccato dell'uomo. Altra termine che San Paolo usa per descrivere questa situazione è la corruzione. Dal versetto 21, che nella stessa creazione sarà dalla schiavitù della corruzione. È la visione della creazione come un organismo che si decompone. La corruzione è quella che subisce un cadavere quando muore, no? Quindi è una decomposizione, una perdita della sua identità. Questo, vabbè, si potrebbe riferirsi a quello, ve lo dico se mi finisse voglia, ecco. Sintetizza un po' quello che descrive San Paolo nel capitolo 2 della lettera ai Romani, dove tutte le relazioni sono sconvolte, sono stravolte per la presenza degli idoli, per l'idolatria. Un terzo termine che è molto importante e illuminante, e che appunto è quello che ritorna nel brano, è questo gemere, il gemito, il pianto, lo sconforto. I dolori e le sofferenze che travagliano l'umanità per San Paolo non sono segnali di morte, però. Cioè qui non c'è un gemere senza senso, senza via d'uscita, perché è il gemito di una partoriente. Sappiamo infatti che tutto insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Quindi sono le doglie, quindi c'è una nuova nascita, c'è una fecondità di una nuova umanità. È una visione, se noi non ci facciamo attenzione, sembra quasi disperante, ma invece c'è questo bagliore di speranza. E dice una cosa anche questa sconcertante, perché dice che tutto questo è opera di Dio. Cioè il cosmo è stato posto in questa situazione da Dio. In seguito alla disobbedienza di Adamo, ma per volere di Dio, dice. Quindi Paolo sembra dire che il padre non ha sacrificato solo il figlio. Chi è stato sacrificato per il peccato dell'uomo non è stato solo Gesù Cristo, ma tutto il creato. Ci può sembrare che qui ci sia una qualche ingiustizia da parte di Dio nei confronti del creato, perché il creato paga questa colpa che non è sua, ma è dell'uomo. L'uomo, quando viene meno a Dio, quando tradisce Dio, non viene la creazione, l'uomo tradisce Dio, diciamo si ribella a Dio. Invece la creazione, per non venire meno a Dio, viene meno all'uomo. Cioè ricordiamo nel capitolo 3 della Genesi, c'è la divisione tra l'uomo e la donna, è stata lei, è stato lui. C'è la divisione con Dio, mi sono nascosto perché avevo paura. E poi c'è la divisione con la terra. Faticherai per trarre il cibo, con doglie partorirai, con dolori partorirai. È questa separazione dell'uomo dalla natura, ecco. È come che l'uomo si mette contro Dio e contro la natura. perché perché nella storia ci sia ancora la speranza, occorre questa decisione. Pur non avendo alcuna responsabilità di peccato, la creazione deve vivere con l'uomo la condizione di peccato. Viene macchiata dal peccato. Sembra che da come l'uomo si comporta ci importi poco di questa conseguenza, del fatto che, è vero, San Paolo tratta la creazione quasi come se avesse sentimenti, se potesse, se provasse dolore, no, in qualche modo, ma però questo è qualcosa di reale, non di ipotetico. Tutti i mali, tutto ciò che succede nella natura è segno di questa condizione della creazione che geme e soffre insieme con noi. È come se Dio soffrisse per noi nel creato. E questo dovrebbe portarci a guardare il creato con occhi diversi. A volte ci sembra brutto, ci sembra ostile, facciamo fatica a vedere in questo dono l'amore del Signore, no? Sì, quando il bel tramonto, il mare, ma in altri momenti, quando la terra geme, è difficile. Ma non è solo la terra che geme, dice San Paolo, anche noi che possediamo le primizie dello Spirito gemiamo interiormente, aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Quindi chi ha aderito a Cristo nella fede possiede lo Spirito, dice San Paolo, abbiamo le primizie dello Spirito, le primizie sono i primi frutti, quelli più preziosi. C'è un'anticipazione della vita futura, nella gioia che dà la comunione con il Signore. Però, nonostante questo, c'è sempre una sofferenza, c'è sempre da gemere. Sì. Nessuno sfugge a questo. Anche l'uomo fedele, anche l'uomo discepolo di Gesù dovrà passare attraverso la morte, prima che la sua appartenenza allo Spirito si manifesti completamente. Paolo, è interessante perché dice al passato, siamo stati salvati, no? È versetto 24, nella speranza siamo stati salvati, è il passato, qualcosa che è già acquisito, no? Però poi lo rimanda al futuro, perché parla della speranza, perché di quello che si spera non è ancora visto. Va bene. Quindi la speranza cristiana è protesa verso un traguardo che ancora non è presente, ma che è già posseduto come primizia. L'ultimo, ecco, che geme è lo Spirito, dice. Al versetto 26, allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili. Quindi al gemito e all'attesa della creazione dei cristiani si aggiunge il gemito dello Spirito che entra nel travaglio dell'umanità. Per fare che cosa? Per sostenerci, per indirizzarci, per domandare quello che noi non sappiamo domandare. È proprio quindi dello Spirito guidare i cristiani su questa via, che possiamo dire è la via crucis, verso però il traguardo ultimo, che è la risurrezione.